Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo appuntamento mensile, stavo per dire storico, con una trasmissione che ha un titolo particolare e straordinario, La sposa, e si occupa appunto di relazione tra fede cristiana, arte contemporanea, cultura in tutti i suoi aspetti. Ideata e condotta da Alessandro Beltrami, a cui diamo il saluto ed il ben ritrovato.
Ciao Federico e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Ecco, prima di dare nuovamente voce ad Alessandro che ci introdurrà degli ospiti, in particolare due per la prima volta ai microfoni di Radio Arte della Sposa, diciamo che questa puntata si ricollega in maniera ideale e anche contenutistica a quella della scorsa volta nella quale abbiamo trattato appunto la tematica della ricostruzione di Notre Dame. E allora, per riprendere un po' le fila del discorso, ci eravamo lasciati con il Salmo 117 al versetto 12, che riprendiamo: mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti, dice il Salmo. Era un riferimento anche a quello che era successo a Notre Dame, e da qui in avanti, proprio nel nome del Signore, apriamoci verso quelli che sono le caratteristiche che andiamo a vedere insieme ad Alessandro e ai nostri ospiti. Prego, Alessandro.
Grazie Federico, e noi oggi in qualche modo riprendiamo le fila del discorso del mese scorso, proprio che era dedicato a Notre Dame, alla rinascita della cattedrale, alla riapertura, ma in particolare, oltre all'aspetto, come dire, al restauro e alle polemiche che l'avevano investita, ci eravamo anche concentrati sull'aspetto liturgico di Notre Dame e sul ridisegno e il pensiero generale che aveva investito l'interno della cattedrale, che ha visto dei nuovi poli liturgici realizzati per l'occasione. E allora ho pensato che poteva essere interessante riportare il discorso all'interno del nostro paese, perché da qualche anno, dal 2020, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha promosso, o meglio, una serie di concorsi. Che prima erano dedicati soprattutto alla costruzione di nuovi edifici di culto, no, nuove parrocchie, ha aperto un nuovo filone dedicato agli adeguamenti delle cattedrali italiane, adeguamenti liturgici delle cattedrali italiane. E è un tema molto interessante, e poi è anche poco affrontato forse nel dibattito. E abbiamo pensato invece di aprirlo noi, visto che ormai alcuni concorsi sono conclusi assegnando i lavori, e alcuni sono stati anche in realtà realizzati, coinvolgendo due figure importanti da questo punto di vista. Uno è Don Juan Rego, che è direttore dell'Istituto di Liturgia della Pontificia Università di Santa Croce a Roma, dove insegna Teologia liturgica fondamentale, estetica liturgica e antropologia liturgia, che salutiamo.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie
Grazie,
Alessandro.
grazie a Don Juan. E secondo invece un architetto è Andrea Vaccari, che con il suo studio Asset Design di Pavia ha vinto due concorsi per gli adeguamenti delle cattedrali in due aree molto diverse dell'Italia, Asti e Sessa Aurunca. In entrambi i casi con lui c'era un'equipe che comprendeva in entrambi i casi l'artista Luca Cavalca, mentre erano diversi liturgisti. Per Asti si tratta di Don Giorgio Santi e per Sessa Aurunca Silvia Tarantelli. Buongiorno Andrea. Aggiungiamo
Buongiorno, buongiorno.
che Andrea sta anche progettando, invece in questo caso non sul concorso ma su committenza diretta, il presbiterio della cattedrale di Pavia, che è la diocesi in cui risiede, giusto
Sì,
Andrea? Quindi
giusto, giusto,
magari poi
giusto.
ci racconterà anche della differenza dell'esperienza tra un concorso e invece una commissione diretta. Allora io inizierei proprio con Don Juan Rego e gli chiederei se c'è una differenza tra progettare un arredo liturgico, un presbiterio e adeguare dal punto di vista liturgico una cattedrale rispetto a una, a una chiesa parrocchiale. Come dire, se c'è, cioè, come dire, un livello anche se vogliamo simbolico, è differente da questo punto di vista.
Sì, certamente Alessandro, sappiamo che la cattedrale rappresenta nella diocesi la Chiesa Madre e il suo legame col vescovo rende questo edificio del tutto particolare rispetto alle parrocchie. Noi diciamo che le parrocchie dovrebbero essere come il farsi presente della cattedrale all'interno della città. E quindi pensiamo semplicemente alla differenza fra la liturgia. No, poi vedremo che la cattedrale non è soltanto per la liturgia, ma comunque esiste una chiara differenza fra la liturgia episcopale, diciamo, legata al vescovo, e la liturgia presbiterale legata ai presbiteri, che sono sempre dei collaboratori del vescovo. Ci sono delle, diciamo così, delle celebrazioni che aspettano soltanto la figura del vescovo, il luogo dove avvengono, così ideale, la cattedrale. Quindi questo fa sì che ci siano delle esigenze liturgiche, concretamente, poi ci sono altre, che rendono un intervento, una cattedrale, qualcosa di, cioè, di molto particolare, per non dire di, cioè, estremamente difficile, come poi Andrea ci racconterà. Diciamo, sono due cose completamente diverse, beh, non completamente, molto diverse. Poi abbiamo anche il problema di un adeguamento, quanto è lavorare in una parrocchia nuova. Un altro conto è intervenire in un edificio storico. Questo presenta delle sfide veramente molto, molto.
Nel caso di queste, tra l'altro, resto un attimo ancora su Don Rego, immagino che queste cattedrali avessero già avuto un primo adeguamento, sicuramente non si celebrava ancora quell'altare tridentino da 60 anni dopo il Concilio Vaticano II. Perché è emersa l'esigenza di ripensare in maniera così ampia l'adeguamento liturgico di questi spazi?
Allora, in tanti casi sempre stiamo parlando di generalizzazioni, quindi si dovrebbe studiare caso per caso, però evidentemente penso che tutti abbiamo conosciuto questi interventi subito dopo il Concilio, che volevano, cioè che avevano una certa caratteristica di provvisorietà, no? Cioè si trattava di adeguare, cioè di fare diciamo, alcuni cambiamenti per accogliere le nuove esigenze e quindi non c'è stato tantissimo tempo per la riflessione. Allora, dopo 30-40 anni di questi primi interventi, sembra abbastanza naturale che ci sia una riflessione, il desiderio di valutare quanto è stato fatto, se queste soluzioni, che tante volte erano un po' provvisorie, cioè funzionano o non funzionano. E in molti casi si vedeva la necessità di intervenire di nuovo per dare un assetto un po' più definitivo a questi.
Darei la parola, chiederei a questo punto all'architetto che è stato chiamato in causa poco fa dal liturgista, chiedendo proprio quali sono le difficoltà più grosse nell'affrontare progetti di questo tipo. Immagino anche tra necessità di trasformazione e anche, forse anche di resistenza.
Esatto. Allora, noi dobbiamo pensare che stiamo lavorando in un edificio che ha una stratigrafia spesso rilevante, nel senso che una cattedrale è una chiesa che si è sviluppata, a volte è partita come cattedrale, a volte è partita come chiesa in altre epoche. E quindi questo sviluppo ha portato una stratigrafia e portato ad avere quello che si presenta oggi. Quindi, da un punto di vista, tu mi dicevi, da un punto di vista proprio architettonico, noi entriamo in un posto delicato, dove dobbiamo stare attenti a cosa abbiamo sotto, dove dobbiamo stare attenti a cosa porta, e quindi è un elemento difficile, perché la cattedrale comunque non è una chiesa normale. Bisogna stare attenti sempre nei monumenti. Però in particolare la cattedrale è sentita dal popolo come la chiesa di tutti. E quindi la sensibilità che si usa in questa chiesa deve essere doppia di quella generalmente. La difficoltà, oppure la sfida, è proprio quella di riuscire ad armonizzare tutti gli attori con con questo luogo, in questo luogo. Ed è davvero difficile. La vera difficoltà è mettere in accordo tutti per arrivare a quell'obiettivo, perché per me non è tanto arrivare all'obiettivo, la cosa principale è il come ci si arriva. Perché la cattedrale, per fare questo percorso, noi dobbiamo avere anche cioè, mi rendo conto, forse sto andando oltre alla domanda, però mi rendo conto che chi è arrivato a fare un concorso sulla propria cattedrale ha effettuato un percorso per arrivare fino a quel punto. Arrivate fino a quel punto, tu prendi, ti incontri con altre persone, insieme a loro vai avanti a fare questo percorso per arrivare all'obiettivo. Quindi la difficoltà è una parte rilevante data dall'architettura e dalle sue fragilità, e dall'altra parte derivante dal camminare insieme con persone che magari non si sono cercate e quindi hanno tante esigenze. Ma questo da parte, anche cioè, mettendo insieme, sto dicendo committenza, sovrintendenza, tecnici, artisti, liturgisti. E quindi la difficoltà del direttore lavori, del capogruppo è.
Quindi, come dire, non è solamente un cantiere fisico, ma è un cantiere umano in un certo senso. C'è un problema, in realtà, e mi rallaccio a quello che diceva Don Juan Rego, sostanzialmente proprio in virtù della forza simbolica che riveste una cattedrale, si tratta in un certo senso di costruire o ricostruire una dimensione comunitaria, quindi con la coscienza che un intervento di quel tipo lì è un intervento estremamente sensibile e deve essere valutato da moltissimi punti di vista. E allora io vorrei chiedere a Don Juan Rego, proprio in virtù di questa natura simbolica della cattedrale e nel riscrivere i suoi spazi dal punto di vista visivo, se questa nuova topografia del presbiterio con la scelta che non è semplicemente non è semplicemente un problema di che altare metto, ma è come penso gli spazi, come ridistribuisco gli spazi che sono chiamati a essere l'habitat della liturgia e della comunità, in qualche modo diventano anche un po' una sorta di autoritratto ecclesiale o ecclesiologico, poi l'aggettivo migliore magari me lo dice lei, cioè la scelta di dove collocare i vari poli liturgici, io penso soprattutto alla cattedra, perché nelle diverse soluzioni arrivate a concorso e scelte, noi vediamo la cattedra collocata in posizioni diverse. In qualche modo anche a parità di condizione del presbiterio, no? Quindi, che tipo di chiesa suggerisce, o meglio, queste scelte suggeriscono e restituiscono un'idea di chiesa?
Sì, senz'altro c'è un legame, no, tra la disposizione architettonica e una concezione ecclesiologica. Tuttavia, devo dire che bisogna fare un po' attenzione, no? Perché cioè, non è che esista una traduzione immediata di una teologia, diciamo, no? Diciamolo in modo molto semplice, no? Una teologia del Concilio Vaticano II e uno spazio determinato. Grazie a Dio il linguaggio artistico, architettonico è flessibile e è sempre, questa è una cosa molto importante dal punto di vista concettuale, cioè che lo spazio liturgico nasce da un incontro, cioè nell'incontro da una disposizione effettivamente dei poli liturgici e la comunità che celebra o la comunità che abita quello spazio lì. In quello spazio liturgico non è semplicemente quell'idea che gli architetti e progettisti avevano e che poi è rimasta cristallizzata, diciamo così, in una disposizione. Lo spazio liturgico è qualcosa di vivo che viene, diciamo, che nasce e muore ogni volta che noi entriamo a contatto con quello spazio lì, con quegli oggetti, con quei manufatti. Quindi l'esperienza, un po' dalla testimonianza che viene dalla storia, è che tante configurazioni determinate possono essere vissute in modo molto diverso. Il punto positivo, e questo lo dico per togliere un po' la responsabilità, cioè il peso di una responsabilità che sarebbe immane, no? Agli architetti e agli artisti, cioè siamoci tranquilli che non tutto dipende da voi, cioè voglio dire, no? Cioè che molto dipende dalla formazione delle comunità, cioè di come vengono abitati, cioè voglio dire, tu poi, diciamo, una banalità, no? Cioè, se metti la cattedra, non la metti al centro, vuol dire diciamo, che un vescovo che vuole ascoltare di più, che non si mette al centro, che non vuole fare come il grande padrone, scusate, faccio un discorso molto... Beh, ti puoi trovare, diciamo, puoi avere la cattedra, diciamo, lì, in un laterale, un atteggiamento di un despota, no? Non capita, insomma, ci capiamo, no? Cioè, che poi alla fine è vero che lo spazio forma le persone, sì, è vero, diciamo, ha un influsso, però non è l'unico e non sarei io così sicuro che sia quello più determinante. Quindi sono fattori che aiutano a riflettere, che senz'altro trasmettono un messaggio, ma quel messaggio è sempre incarnato.
Allora io chiedo all'architetto invece che tipo di soluzioni e richieste avete avuto, avete lavorato nelle vostre esperienze e sono tre esperienze diverse, quindi in qualche modo il tipo, se le, in qualche modo hai proposto adeguandolo a diverse tipologie, come dire, un'idea di presbiterio o in che modo questa si è relazionata con lo spazio dato?
Non c'è un presbiterio ideale. Quello che abbiamo fatto è stato, seguendo la nostra sensibilità, dare uno spazio, dare importanza a ogni singolo polo liturgico, che avesse uno spazio davanti e che avesse il suo luogo, che fosse davvero il luogo della lettura, il luogo della cattedra, il luogo dell'altare, e quindi che fosse recepito dall'aula, e questo lo abbiamo verificato in diversi modi. Con Assessor Runca, ad esempio, abbiamo verificato che i luoghi che loro stavano utilizzando per noi, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo sperimentato, erano corretti, e loro hanno, facendo vincere questo concorso, facendo vincere questo progetto, hanno convalidato questa scelta che probabilmente loro sentivano funzionale. Per Asti abbiamo allungato il presbiterio. Asti è una cattedrale molto alta e molto lunga. Aveva subito, subito, aveva ricevuto un adeguamento del presbiterio nel 1984 ed era arrivato a metà di una campata. Noi abbiamo abbracciato tutta la campata, che è la campata che divide il transetto, che non esiste proprio un transetto perché sono tre navate, però c'è questa, la campata centrale, e abbiamo messo al centro di questa campata l'altare, perché fisicamente, cioè, non è l'altare il centro della celebrazione. Non deve essere necessariamente il centro fisico, però laddove un'architettura ci dà la possibilità di evidenziarlo anche in questo modo, l'abbiamo voluto fare. Partendo dall'altare, perché si parte da lì, noi abbiamo definito una zona, due zone laterali, una zona destra che era per l'ambone, per il luogo della lettura, che si aggettava verso i fedeli, ed era proprio il cardine tra il presbiterio e l'aula, e nella zona sinistra, leggermente più indietro, ma molto visibile, la cattedra del vescovo con i diaconi a fianco. Attorno a questo presbiterio molto grande c'è la possibilità di avere dietro al vescovo le sedie dei diaconi e le sedie dei celebranti. E a fianco di questo presbiterio, nell'aula, nelle due navate laterali, ci sono le sedute di ministranti e celebranti. Mentre per Pavia ha avuto una storia difficile, nel senso che nel 1989 è caduta la Torre Civica, nel 1994 è stato chiuso il Duomo per restauri statici e strutturali importanti, e nel 2012 è stato riaperto. È stato riaperto, ma insomma, tutte le finanze erano andate verso un lavoro proprio di restauro e di risanamento. E quindi c'erano questi elementi che erano elementi mobili e sono stati sperimentati in questi 12 anni, hanno visto che le posizioni andavano bene e quindi c'è stato semplicemente, tra virgolette, dopo comunque un'analisi presa in considerazione, abbiamo verificato che abbiamo sostituito, cioè abbiamo riprogettato degli altari fissi, degli luoghi fissi, altare, cattedra, ambone e sede del celebrante, in modo da completare l'apertura della cattedrale con una dedicazione, nel senso che finora era stata aperta al culto, ma non era stata più dedicata. E la necessità è quella proprio di renderla, dedicarla e per aprirla in maniera totale al culto. Queste sono state le esperienze. Avendo a che fare sempre con la sovrintendenza e con la committenza, con le intenzioni della committenza.
Io avevo una domanda, Alessandro, se potevo intervenire, anzi due in sequenza, una a Don Juan Rego, e chiedevo nella sua esperienza quanto, se nella sua esperienza ha rilevato quanto sia importante che anche le figure professionali, artistiche abbiano una condivisione dell'esperienza di fede. Mi ha suscitato questa domanda il fatto che lui ha fatto riferimento a parte la cattedrale, ma comunque la chiesa come ambiente che è espressione di una comunità, cioè è un'espressione della vita di una comunità che si fa forma, che si formalizza in questo senso. E diciamo la storia dell'arte ci insegna anche proprio tutti questi argomenti, cioè ogni singola comunità all'interno della storia dell'arte ha come prodotto delle opere che oggi definiremmo site specific, e quindi come il coinvolgimento proprio delle figure, se il coinvolgimento delle figure professionali poteva avere in questo senso un apporto che andasse come contributo di criticità alla realizzazione stessa.
Argomento, diciamo, è discussione eterna. Allora, no, a me piace pensare, cioè, dipende da tante volte quale sia il ruolo dell'artista, come lui pensi la sua identità, dipende un po' da come committenza e poi tutto il gruppo che lavora, perché questa è una cosa molto positiva, che dobbiamo lavorare in gruppo, l'ha detto Andrea poco fa. Queste non sono opere d'autore, è opera di un gruppo che comporta tantissimi, cioè, sì, idee, cose che uno non aveva pensato, ma poi dei compromessi, questo è evidente, no? Allora, io non so, mi piace pensare, cioè, la cattedrale come il gioiello della sposa, proprio, allora viene affidato, cioè pensate, no? Cioè, allo sposo che vuole fare un dono alla sposa, no? E quindi qualcuno che sia al di fuori della relazione che intercorre tra queste due persone, se un artista viene chiamato, no? Se lo sposo chiama un artista, guarda, sarebbe ottimo se lo sposo riesce a farlo, no? Lui stesso, ma se chiama qualcun altro, senz'altro dovrà raccontare come sia andata quella relazione, come è nata, quali sono i punti fondamentali, insomma, no? Qual è la natura di questa relazione e così via. Penso che nessuno di noi, se fossimo nel caso dello sposo, direbbe all'artista: ecco, fai quello che vuoi e lo regala a mia moglie, così direttamente, no? Penso che non sarebbe il caso. Quindi, perché dico questo? Perché non di per sé la cosa importante è che l'artista, l'architetto siano buoni artisti, buoni architetti. Questa è la prima cosa, no? Diciamo, senza di questo non possiamo. Dopodiché occorre che se questa persona è al di fuori, si trova al di fuori della relazione che intercorre fra lo sposo e la sposa, abbia quell'apertura di mente, quella capacità di entrare in risonanza e di capire le ragioni di questa relazione. Cioè, questo richiede, ripeto, un'apertura umana, spirituale, una magnanimità, diciamo così, che non è scontata. E redefine, cioè, mi sembra, no? Cioè, che l'artista lì deve capire che lui viene chiamato al servizio di una relazione previa. Senz'altro lui potrà contribuire, no? E far emergere cose che forse nemmeno sposo e sposa se ne rendono conto. No? Vi avete reso conto che voi fate le cose così? Va benissimo, questo forma parte della missione dell'artista. Quello che secondo me non avrebbe molto senso è che l'artista voglia imporre il suo modo di vedere la relazione indipendentemente da come lo sposo e la sposa vogliono determinarla. No? Voi dovete essere così, o io vi immagino così. Guardate, io ho pensato alla relazione e per me sarebbe questo. Dico, mi sembra che in questo caso qui non avrebbe molto senso. Quindi, quello che voglio dire è che di per sé non è necessario che una persona abbia fede, è molto necessario, anzi imprescindibile, che sia capace di aprire lo sguardo, di entrare in quella relazione e vedere il proprio lavoro come un servizio, a quella relazione. Non so, Andrea, poi forse diciamo, queste sono considerazioni teoriche, forse poi ne parliamo dopo, però il rapporto architetto-artisti, cioè, sono delle cose più difficili, no? Che ci siano. E a me piacerebbe moltissimo sentire la tua esperienza di come hai vissuto questi rapporti, perché. Bene, insomma, no, non è per niente scontato, no? Sono due grandi figure, di solito due personalità creative che non che si incontrano, alle volte si scontrano. Questa è stata la mia esperienza in altri casi. Quindi, Andrea, io sarei molto felice se ci puoi raccontare qualcosa. Ma sicuramente, Federico, tu avevi un'altra domanda, non voglio.
Io lascerei proprio la palla ad Andrea, visto che è stato chiamato in causa, e poi sentiamo la seconda domanda di Federico. Diamo seguito a questo filone.
Sì, nel senso che abbiamo sensibilità diverse, quindi non è così scontato riuscire a venirsi incontro sempre, perché ognuno di noi viene comunque giudicato sulla base di quello che deve fare, no? E sulla base delle sue responsabilità. E spesso responsabilità di un certo tipo ti mettono nelle condizioni di dover lottare e litigare o litigare, discutere, diciamo, per determinate cose. Sarebbe stato bello mettere su questo non è che abbiamo, non è che ci siamo scontrati, però il vescovo dell'epoca di Sesto Ronca ci aveva chiesto di mettere un altare pieno, un altare non in lastre, perché a Sesto Ronca sarà in lastre, il presbiterio posto sopra una cripta non mi fa, cioè non mi permette di mettere un altare di quel tipo, quantomeno lo posso mettere, ma non sarei tranquillo. E quindi sì, però sulle scelte devo dire che per quanto riguarda i due concorsi nella fase progettuale, sulle scelte siamo stati molto molto lineari e molto concordi. Cioè, la cosa bella è che nel concorso abbiamo cercato un tema, ci siamo dati una regola e l'abbiamo seguita e l'abbiamo applicata. E fino a quel momento è stato un momento proprio uniforme e univoco. E quindi nella fase progettuale e nella fase proprio quando dal mondo delle idee si passa al mondo terreno, quando ci si incarna, che ci si fa male. E quindi la difficoltà è un po' questo.
Sì, per quanto riguarda la domanda che avevo in serbo, diciamo una parte si associa a quella già fatta da Don Juan ad Andrea, e questo fa piacere proprio perché manifesta il clima della trasmissione. Però ad Andrea mi veniva in mente anche un'altra adesso che aveva risposto a questa, ed era proprio invece il rapporto dell'esposizione in qualità di autore del proprio lavoro con la comunità. Ecco, questo qui come avviene in termini qualitativi, appunto, quindi parlare anche di questa fase di ritorno, di restituzione, non so se usare il termine anche di adattamento, perché in fin dei conti l'opera d'arte in senso lato ha comunque bisogno di un adattamento, no? È qualcosa come ci ha ricordato Don Juan, che viene da un mondo, diciamo, delle idee, perlomeno di un mondo dell'invisibile, e dopo però ha bisogno di manifestarsi nel visibile, ed è lì allora che avviene quella pressione, no? Che poi genera i diamanti anche, le cose preziose.
Sì, allora rispondo per quanto riguarda la comunità. La comunità, parte della comunità, ha iniziato questo percorso con la diocesi quando ha emesso quando ha costruito il DPP, che è il documento preliminare di progettazione per il bando di concorso. E quindi si sono incontrati, hanno sviluppato e hanno fatto un cammino. Ci sono alcuni vescovi, il vescovo di Asti mi ha detto che non era così convinto, ma poi lentamente ha visto che questo era un bel cammino, da svolgere, da fare. Parlo del vescovo di Asti perché il vescovo di Sessolunga è cambiato e abbiamo avuto meno contatti, ma col vescovo di Asti mi ha confidato questa cosa, che insomma. Non era così convinto, poi arrivato al nostro progetto è stato una rivelazione, cioè, insomma, lui è stato molto molto bello accettare questa proposta. Per quanto riguarda il rapporto con la comunità, invece, bisognerebbe continuare a costruirlo perché le persone sono abituate allo status quo e hanno bisogno di essere educate. Non voglio dire che arriviamo noi e l'educhiamo, non ho questa. Però c'è stata una scelta, c'è stato un percorso di una parte della comunità, è importante la condivisione, è importante questo cammino sinodale adesso. Però è davvero importante perché altrimenti non si sente la cattedrale come parte della parte. La propria parte. E quindi abbiamo pensato nei mesi, almeno con le diocesi, più forse con la diocesi di Asti, perché siamo più vicini, e con la diocesi di Pavia, qua, di eseguire degli incontri con i tre progettisti per riuscire a comunicare alle persone questi. Ad incontrarsi con le persone, a comunicare quello che stiamo dicendo adesso, quello che abbiamo fatto e quello che vorremmo dire, col nostro progetto vorremmo dire.
Allora io vorrei chiedere, riprendo quello che diceva Andrea, che da architetto e insieme ad altri, poi ovviamente quelli con gli artisti, nel caso di Asti e Sessolunga, mentre su Pavia il disegno dei, come dire, si è incaricato anche di decorare il disegno degli arredi. Provo a muovermi ancora verso Don Juan, perché Andrea parlava di un problema di una educazione, accompagnamento anche nei confronti della comunità rispetto al nuovo, all'introduzione di un elemento nuovo. Giustamente diceva, la comunità è legata allo status quo per tanti motivi, anche comprensibili, anche affettivi, se vogliamo. L'abitudine è quella cosa che ci consente, e la routine, c'è un'abitudine e una routine anche sana da questo punto di vista, non è necessariamente un problema. Però certamente c'è un ingresso di novità e anche di novità di un linguaggio anche contemporaneo, di un linguaggio nuovo spesso all'interno di questi ambiti. Quindi mi chiedo quale può essere veramente l'apporto di contenuto, di sostanza di architettura e arte contemporanee in questi adeguamenti, perché non diventino, che sono il rischio è che poi sia semplicemente che questo contributo si risolva soltanto in un aggiornamento estetico. E da questo punto di vista anche però c'è anche uno scontro, un controscontro di competenze e di sensibilità. E forse la competenza e la sensibilità da parte del mondo della committenza, e intendo ovviamente, come dire, vescovo, il mondo della chiesa locale, ma anche la comunità generale rispetto a quella degli artisti.
Quello è uno dei punti più critici, no, degli interventi degli ultimi anni, soprattutto perché ci rendiamo conto che il linguaggio dell'arte contemporanea si presenta alla sensibilità, diciamo, comune come qualcosa di non facilmente dirigibile, cioè tante volte se ci presenta come un elemento un po' strano alla sensibilità delle persone. Non dimentichiamoci che la cattedrale, è stato detto, l'hai detto tu prima, no? È la casa di tutti, della diocesi, quindi non è un luogo per intellettuali, non è un luogo soltanto per gli artisti, è il luogo anche per la nonnina, per i bambini, per le famiglie. E quindi questo rende, diciamo, questi interventi estremamente difficili, perché è sempre più facile intervenire in uno spazio, che ne so, no? Per una comunità religiosa o per un'associazione, cioè, che non ha chiara identità, una chiara finalità. Qui in realtà ti muove a un livello così vasto che effettivamente il problema del linguaggio è molto. Allora, un primo punto è senz'altro rinunciare a una proposta di arte contemporanea, non mi sembra che sia il modo nemmeno con il quale i nostri predecessori hanno operato, no? Perché si parlava di questa stratificazione delle cattedrali che dimostra che ci sono stati sempre interventi, cioè noi li vediamo più o meno uniformi nel loro stile, ma basta far conoscere un po' la storia dell'arte per rendersi conto che gli hanno messo, diciamo, cose insieme che chiaramente sono un po' strane, no? Da questo punto di vista. Quindi su questo la discontinuità c'è stata sempre. Allora lì, come al solito, ci troviamo col problema del grado di discontinuità, quanta discontinuità siamo capaci di sopportare, no? Cioè di assimilare. E questo dipende un po' dall'effetto, come è stato già detto, e dalla città, dall'identità di ogni diocesi, da quale esperienza venga, no? Ci sono diocesi in cui hanno avuto dei vescovi forse che hanno educato un po' di più la dimensione estetica, diciamo, hanno curato di più almeno questo rapporto arte-fede, altri di meno. Quindi dipende moltissimo dall'azione che ha. Senz'altro, senza questa formazione è molto difficile. Con un, diciamo, linguaggio forte e contemporaneo. E si deve valutare molto l'opportunità di farlo, soprattutto perché, se una cosa che vorrei dire, approfitto un po' di questa domanda, non dobbiamo aver paura un po' della visione, cioè non dobbiamo rassicurare sempre emotivamente, no? Però creare divisione in una diocesi per una questione come questa è limitato. Io ci penserei molto, no? Ripeto, perché la cattedrale è la cattedrale, un conto è fare un intervento in una chiesa particolare, in una rettoria che per un modo dialogo con l'arte d'avanguardia più estrema, benissimo. Però la cattedrale bisogna rendersi conto che un po' l'immagine di tutti deve rappresentare tutti, no? La sensibilità di tutti. Quindi ecco, veniva fuori questi progetti che, grazie a Dio, la CEI ha iniziato da anni. Questo dialogo con la comunità è importantissimo, è molto difficile. Cioè, la teoria, come sempre, è bella, quando arriviamo all'internazione della pratica, cioè, è difficilissimo. Perché, cioè, come fai a far intervenire a tutta la diocesi? Poi, alla fine, sarà dei gruppi più o meno vicini al vescovo che decidono, no? Che rispondono. E quindi lì almeno fare tutto un lavoro di spiegazione, di presenza, di capire. E poi penso che forma parte della genialità dell'architetto, del progettista, degli artisti, un po' capire il genius loci, no? Cioè chi ho davanti, chi è questa comunità, fino a dove posso spingere, dove buono via mi fermi, e vederlo quello come una sfida alla propria creatività, cioè non come un limite, ma proprio come. Siamo appunto così, no? Siamo una grande sfida. Io, secondo me, le cose più difficili è fare cose nuove per tutti, comprensibili da tutti. Se è molto più facile, io penso, per il mio lavoro qui all'università, parlare agli esperti è molto più facile che parlare. E quindi non possiamo rifugiarci in questa idea, no? Io parlo per i miei amici artisti o per i miei architetti, un linguaggio che loro mi capiscono e vedono che io sono stato bravo. Bene, devono vedere che tu sei stato bravo, ma allo stesso tempo che gli altri siano contenti, orgogliosi, no? Di questi, sapendo pure che le soluzioni che piacciono a tutti di solito, no, non esistono. Quindi ci sarà sempre un po' di tensione sana, buona.
A questo proposito, Alessandro, ci viene da chiedere proprio a Don Juan, visto che lui ha anche una visione internazionale, di questo rapporto, Se ci sono delle differenze tra l'Italia e anche altri luoghi fuori dall'Italia, lui che è originario della Spagna, ma che ha occasione di girare abbastanza. E quindi qual è questo rapporto con la tradizione, no? Sulla scorta di quello che ci stava dicendo adesso?
Allora, io cioè, in realtà, posso dirvi, non lo so, qui la situazione italiana è molto privilegiata, forse noi non ci rendiamo conto, cioè, se uno non esce dall'Italia, però veramente siete molto fortunati, io dico siamo, io mi considero ormai, molto fortunati in questo paese perché c'è una volontà di lavorare, cioè di investire in queste cose, cioè, in altri paesi è molto più difficile, penso a mio, cioè, a Spagna. Ci sono degli interventi, però cioè, non vorrei fare così di paragoni. Qui cioè, chiaramente ci sono le risorse, le capacità e una volontà chiara di intervenire che è preziosa. Sicuramente in Germania, in Francia, penso nella Svizzera anche, loro cioè, c'è una grande tradizione di interventi, di adattamenti delle cattedrali. E sicuramente il mondo italiano ha guardato molto a quello che è stato fatto in Francia, però comunque il volume di, cioè pensiamo a questi interventi negli ultimi 15-20 anni, pochi paesi al mondo hanno fatto così. E poi con la grande, diciamo, particolarità dell'Italia che ha un patrimonio culturale che, diciamolo chiaramente, non hanno altre problematiche sono. Cioè, no, non esistono, non esistono a questo livello, voglio, no? A livello cioè, che tu hai veramente capolavori, tantissime diocesi, interventi in una cattedrale di alcune paesi, città della Spagna, sono meno problematici da questo punto di vista perché il valore artistico forse è un po' minore, eh? In altri no, alcune sono cattedrali storiche, tutti noti, però in tante altre no, qui invece il livello è alto, altissimo. Quindi la sfida è ancora più.
Andiamo verso la chiusura e ringraziamo anche, avremo modo di ringraziare ovviamente fino alla fine i nostri ospiti, ma è stata una puntata molto interessante secondo me perché ci ha raccontato anche bene quello che accade dietro le quinte e la complessità di un processo soprattutto perché, come dire, se fosse così semplice decidere metto qui la tara, metto qui il lampone, sarebbe un manuale da applicare, invece entrano tante di quelle variabili che voglio dire, c'è da far tremare le vene e i polsi, no? Ma prima di concludere vorrei chiedere ad Andrea Vaccari di uscire un attimo, come dire, fare un piccolo fuoripista, perché Andrea è parte anche della Fondazione Frate Sole, che a Pavia, Fondazione istituita a Pavia da padre Costantino Ruggeri, che è una delle figure storiche del rapporto tra arte contemporanea e questione sacra, questione liturgica. Tra l'altro, padre Costantino aveva entrambe le virtù che era un po' il sogno concretizzato di Paolo VI, che sognava una fusione della vocazione del sacerdote e quella della figura del sacerdote e quella dell'artista. Vorrei che ci raccontasse sinteticamente cos'è la fondazione, cosa fa e soprattutto il premio Frate Sole che è dedicato all'architettura contemporanea di luoghi di culto in cui questa esperienza che noi abbiamo raccontato diventa ancora, se possibile, ancora più amplificata.
La Fondazione Frate Sole ha una realtà interessante, in quanto nasce dal desiderio di padre Costantino Ruggeri, che come dicevi tu è stato un grande ricercatore nel campo dell'arte e dell'architettura sacra e che ha costruito più di 30 chiese in tutto il mondo e si è proprio dedicato al tema del luogo sacro interpretando proprio tutti i suoi aspetti, arrivando fino a definire l'altare, le sculture, l'arredo sacro e anche le suppellettili, tipo le casule. E quindi lui aveva inteso l'architettura sacra come opera omnia completa. E quindi nel suo lascito lui ha creato questa fondazione perché portasse avanti queste ricerche, comunque comunicasse al mondo la direzione in cui andava. E quindi lui ha pensato di premiare ogni 4 anni la miglior chiesa costruita in campo cristiano in tutto il mondo. È stato molto interessante in quanto, ed è molto interessante in quanto sono stati premiati architetti del calibro di Itta Daoando, Alvaro Silva, Richard Mayer, John Pouzon, Rafael Moneo, Christian Undurraga, Mac Architecten e l'ultimo, contemporaneamente. Quanto riguarda la tempistica, è Fernando Menis. È stata l'occasione per portare questi architetti a essere conosciuti nel mondo, perché ci siamo accorti che non solo i vincitori, ma anche i segnalati, i secondi posti, i terzi posti, sono stati in seguito, in qualche modo, hanno ricevuto una visibilità come con questa chiesa. Quindi il nostro intento. In un ambito di nicchia, perché la Chiesa cristiana è una nicchia rispetto al panorama architettonico, anche se è sempre stata la punta di diamante fino al Novecento come chiesa, cioè come architettura. L'architetto che costruiva una chiesa era l'architetto, insomma, era qualcosa di interessante. Cioè, era un riconoscimento che gli veniva dato. Ora il padre Costantino. Vedendo in giro la qualità che secondo lui e secondo noi che possiamo vedere non era elevata, ha voluto istituire questo premio dando questa indicazione, questa direzione. Devo dire che facendo un'analisi delle chiese pervenute in questi anni al concorso, che sono più di 600, le chiese che sono state costruite a seguito di concorsi hanno comunque un valore. Perché sono state forse meditate di più, sono state ricercate di più che la commessa diretta. Questo lo dico contro i miei interessi, ma la chiesa oggetto di concorso si vede. Non so come dire, ma si vede che ci sono anche le chiese affidate che sono venute bene e sono interessanti, perché abbiamo premiato spesso la maggior parte sono chiese a incarico diretto, forse la totalità sono chiese a incarico diretto, però devo dire che si vede quando c'è una chiesa oggetto di concorso, che ha vinto il concorso. Quest'anno è stata premiata al secondo posto la chiesa di Cucinella, che ha vinto il progetto pilota nel 2012 ed è stata edificata, finita di edificare qualche anno fa, quindi questo è un oggetto di concorso. Un'altra cosa interessante, perché la Fondazione Frate Sole si è occupata e si sta occupando anche della formazione. Quindi accorgendosi che questo premio quadriennale andava solo andava a degli architetti affermati, si è posta il problema e ha detto: beh, però potremmo anche dare un'indicazione a chi si sta formando come architetto. E quindi dare degli stimoli anche a lui. Allora ha istituito un premio biennale per la miglior chiesa costruita. E ce ne sono state 10 di edizioni, e è stato interessante in un'edizione, faccio solo un riferimento, perché sono arrivati secondi dei ragazzi vietnamiti che si sono laureati in Berlino e hanno poi partecipato al premio internazionale con la chiesa che loro avevano progettato in fase di. Ed è arrivata, mi sembra, seconda in una premiazione con Rafael Moneo, quando ha vinto Rafael Moneo. È stato bellissimo perché ci siamo ripresentati, ci siamo detti piacere, ma voi eravate quelli che. E hai visto un iter. Quindi la cosa bella. Che si sparge un po' in giro, si vede che comunque, anche se è un ambito di nicchia, è ancora un ambito importante nella comunità degli architetti. La gente guarda con attenzione i lavori che si fanno in questi anni.
Beh, mentre ci avviamo, Alessandro, alla conclusione, dobbiamo fare rilievo su queste parole che ci ha detto adesso Andrea Vaccari, che portano l'attenzione anche sulle modalità, no? Molte delle cose che abbiamo, delle opere che abbiamo, che vengono dal passato, sono spesso anche frutto di un contatto diretto tra la committenza e l'artista, cioè c'era un un idem sentire, c'era una costruzione, c'era una frequentazione molto forte. Direi di chiedere ai nostri ospiti un ultimo giro, visto che si sta parlando di progettazione, di qualcosa che infieri anche di modalità, di nuove modalità, quindi una visione prospettica su questo rapporto a conclusione della trasmissione. Darei la parola a Don Juan.
Bene, guardando al futuro, che possiamo dire? Andiamo. Io mi auguro che continuerà tutto questo lavoro di adeguamento, no? Delle chiese, delle cattedrali, importante, però la grande sfida, mi sembra, ormai se ne parla un po' da anni, oggi la situazione di tantissime chiese, cioè il riuso delle chiese, diciamo, praticamente un po' l'emergenza che questo in Italia, ma in Europa, no? Cioè cosa fare con tutte queste chiese che ormai non hanno delle comunità, purtroppo. E quindi penso io che per il futuro ci sarà, cioè, tantissimo da lavorare, perché è un patrimonio che va conservato, cioè va ripensato, quale finalità. E senz'altro si aprono tantissime piste, no, per il rapporto arte, o mi auguro io, si aprono delle piste per un rapporto arte-committenza ecclesiastica del tutto nuovo, perché si potranno fare delle cose con più immaginazione, con un senso di missione, di evangelizzazione, che forse diciamo, il sistema precedente, logicamente, era un po' più statico, cioè un'unità che quegli edifici servivano avevano degli scopi molto concreti. Oggi, questa nuova situazione ci apre a orizzonti nuovi.
Bene. Grazie Don Juan. Andrea?
Penso che la sfida sia proprio come diceva Don Juan, la comunità, perché senza comunità non possiamo andare avanti. E io spero che la novità porti delle domande. Spero che, io ad esempio sto vedendo il lavoro che sta facendo l'artista a Sesto Runca, l'artista Luca Cavalca, che abbiamo condiviso come tema, è forte. Il cambiare questi elementi, questi poli liturgici con qualcosa di contemporaneo, qualcosa che ti può far riflettere, se comunicato bene, è forte. Io penso che la sfida è proprio dare degli stimoli alla comunità e sperare che ci sia un rinnovamento. Secondo me, io sono padre di 2 figli e vedo che sono migliori di noi, quindi si possono creare creeranno delle comunità migliori, non dobbiamo essere negativi. Quindi noi dobbiamo fare il nostro e dare degli stimoli proprio in cui crediamo. E poi va da sé. Però puntare sulla comunità e sull'educazione. E con questi elementi, con questi nuovi poli, io credo che è un passo che stiamo facendo.
Una piccolissima sintesi prima dei saluti, due termini che sono emersi in questa conversazione, questa chiacchierata. Uno è emerso da Don Juan Rego, il secondo dall'architetto Andrea Vaccari. Il primo era magnanimità, che mi ha colpito perché è un termine che usiamo poco nel linguaggio legato all'artista, e io penso che sia un termine bellissimo perché, come dire, indica una grande anima, un grande cuore, la capacità di accogliere e soprattutto di uscire da se stessi nel momento in cui riconosciamo anche giustamente in qualche modo all'artista il fatto di avere un grande ego che gli consente anche di produrre qualcosa di importante, ma riuscire a bilanciare questo grande ego della creatività con la magnanimità mi sembra l'equilibrio vero entro cui si muovono questi due poli in cui si muove il problema della presenza dell'arte e dell'architettura contemporanea in uno spazio di culto che non è semplicemente un edificio, ma è soprattutto la comunità che lo vive, perché abbiamo questo termine chiesa con la C minuscola e chiesa con la C maiuscola. Che è una omonimia importante da tenere sempre strettamente a mente. E in questo senso si inserisce il secondo termine, che ha usato invece Andrea, che è sinodale e sinodalità, no? Che è questo camminare assieme. E se il processo non è sinodale da questo punto di vista, evidentemente non si riesce a nelle difficoltà, non si riesce ad arrivare in fondo. Si diceva che non esiste un presbiterio modello che si può applicare. Contemporaneamente, però, i presbiteri della cattedrale si propongono come modelli, in un certo senso, per la diocesi, non tanto nella forma della struttura, ma nel modo di essere, nel modo in cui sono vissuti, no? Quindi dire, sono un modello, sono un punto di riferimento. Allora tutto come dire, tende a convergere di questo aspetto, cioè quello che il vero modello sta nel processo creativo comune che porta alla delineazione di questi presbiteri, che se non è un modello, se non è un modello sinodale non funziona, e la sinodalità diventa il modello del funzionamento della vita reale delle comunità. E quindi qua si va a ripensare in termini nuovi quello che è il rapporto tra committenza e artista, che il modello storico non funziona più. Noi non possiamo più pensare al rapporto della committenza ecclesiale come quella di un tempo, che era legata a dinamiche sociali, storiche completamente diverse da quelle attuali. Quindi un ripensamento progettuale, processuale di tutto questo diventa esemplare da molti punti di vista.
Beh, Alessandro, credo che tu abbia toccato un tema che funge già da ponte per un'altra trasmissione di approfondimento in questo ambito, perché credo che sia addirittura un problema che va proprio a toccare quelli che sono anche proprio i rapporti che aveva messo in evidenza anche Don Juan sulla tradizione. Tutto ciò che noi abbiamo ereditato, quello che può esserci di nuovo e quindi la novità anche della committenza. Come uso a chiusura della trasmissione, se ci sono dei passaggi della parola che vogliamo condividere, a me è venuto in mente, sulla scorta di quello che ci siamo detti, Gioele 2:16, e questa esortazione del profeta: adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale. Se non abbiamo altro da aggiungere, diciamo che ringraziamo i nostri ospiti.
Grazie a voi.
Grazie a voi, davvero.
Grazie, grazie Alessandro. Allora ci diamo appuntamento alla prossima puntata della sposa.
Sì,
Caro saluto a
grazie.
tutti, prego.
Grazie
Bene.
a tutti, grazie, grazie. Allora, ci vedremo poi il mese prossimo come proseguirà, ma lasciamo aperta la sorpresa.
Benissimo, un caro saluto a tutti e diamo la linea allo studio per il proseguo delle trasmissioni. Radio Arte, un caro saluto a tutti.